La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto.
Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net.
Il rumore della luna nel pozzo. Una fiaba liberamente ispirata dalla tradizione popolare. Scritta e messa in voce da Gaetano Marino. Sulla riva di un grande mare sorgeva un villaggio di pescatori. Tra i suoi abitanti c'era Alfonsino, un pescatore che godeva di grande rispetto e considerazione. Alfonsino aveva una moglie che si chiamava Gertrude e due figli nati da poco che si chiamavano Ribaldino e Adalgino. Abitavano tutti in una capanna costruita con fango e paglia, dove non mancava di che vivere. Certo, erano poveri, ma erano felici, poiché la loro era una famiglia dove l'amore e il rispetto non mancavano mai. La vita di chi lavora in mare è piena di pericoli e chi ogni giorno sale in barca lo sa bene. Il mare è traditore, dicono i pescatori. Ti si mostra calmo e sereno, ti culla lievemente, ma poi, prima che te ne accorga, può mutare e diventare tempesta senza darti scampo. Purtroppo, anche Alfonsino fu tradito. Quando, una notte d'estate, con il mare calmo e la luna piena, egli era uscito in barca per pescare. Ma quando con la barca si trovò in alto mare, le nubi coprirono la luna all'improvviso. Il vento si alzò, smuovendo le acque, causando onde altissime, e fu tempesta. La piccola barca di Alfonsino venne travolta come una pagliuzza spazzata dal vento, e il povero pescatore fu inghiottito dal mare. La mattina dopo furono ritrovati sulla riva solo alcuni frammenti della barca di Alfonsino, ma il suo corpo non fu mai restituito dal mare. La moglie Gertrude non resistette al dolore e pochi mesi dopo morì. Ribaldino e Adalgino rimasero orfani, che erano poco più che bambini, e caddero nella povertà più terribile. Tra i pescatori del villaggio vi era sempre stato un patto di solidarietà verso chi veniva colpito dalla disgrazia in mare, cosicché i due fratellini furono adottati dalle famiglie. Con il passare del tempo, però, i due fratelli si resero conto che non potevano continuare a farsi sostenere dalle famiglie dei pescatori, cosicché se ne andarono in giro per i campi a procurarsi di che mangiare. Un giorno, al calare della sera, con la luna che, circondata dalle stelle, spandeva la sua luce cinerea sui campi e sul mare, mentre Ribaldino e Adalgino tornavano alla loro capanna dopo aver raccolto un po' di verdure per la cena, trovarono, nel mezzo di una vigna, un grande pozzo. I due fratelli vi si avvicinarono per dissetarsi e, quando si affacciarono per calare il secchio, videro nel fondo la grande luna riflessa sull'acqua. D'improvviso apparve un gufo accovacciato sui bordi del pozzo che si mise a bubolare. Bub, 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 bub. Un ricone tu sarai se la luna chiapperai. Se la luna chiappa te, una capra tu sarai. Chi ha parlato? Si domandarono i due fratelli guardandosi intorno. Bub, 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 bub! Un ricone tu sarai, se la luna chiapperai, se la luna chiappa te, una capra tu sarai. Guarda, fratello, è quel gufo sul muretto del pozzo che ha parlato, disse stupito Adalgino. Bub, 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 un ricone tu sarai, se la luna chiapperai, se la luna chiappa te, una capra tu sarai. E un attimo dopo il gufo scomparve. Fratello mio, hai sentito quel gufo? Dobbiamo acchiappare la luna se vogliamo diventare ricchi, disse Ribaldino. E come possiamo acchiappare la luna? Domandò Adalgino. E che ci vuole ad acchiapparla? È laggiù, nel fondo del pozzo, la vedi? Sta ferma sull'acqua, disse Ribaldino. Fratello mio, ma lo senti quel rumore che viene dal fondo del pozzo? Disse impaurito Adalgino. Oh, ma quale rumore! Quella è acqua che viene dalle falde a riempire il pozzo! Sbrighiamoci! Imprigioniamo la luna! Basterà solo coprire la bocca del pozzo da quassù e la chiuderemo come una mosca nel bicchiere! Disse Ribaldino. Fratello mio, ho un brutto presagio. Quel gufo forse ci stava mettendo alla prova. Io ho paura e me ne torno alla capanna. Tu fai quello che vuoi. E vai, Adalgino, attento all'orco della vigna, disse tra le risa Ribaldino. Rimasto solo, Ribaldino si mise alla ricerca di qualcosa che potesse servire a chiudere e imprigionare la luna. Strappò le foglie della vite, tagliò i branchi e i tralci insieme a qualche ramo d'intorno, impastò un po' di terra con l'acqua del pozzo per farne fango e infine chiuse la bocca del pozzo. Ed ecco che, appena Ribaldino imprigionò la luna, uno strano buio, più buio del buio, invase tutto intorno, l'intera vallata, eppure il mare, poco distante. Ribaldino guardò su nel cielo e vide che non c'era una sola nuvola, ma la luna non c'era più. Erano rimaste solo le stelle. E adesso che faccio? Non si vede più nulla. È tutto nero, pensò Ribaldino. Dovrò restare qui ad aspettare l'alba per tornare alla capanna. Cosicché Ribaldino si sdraiò sulla terra e si addormentò. Venne l'alba. Ribaldino si svegliò e si guardò intorno. Cercò il pozzo, ma non lo vide. Al suo posto c'era invece un grande albero di fichi maturi. Com'era possibile? Dov'era finito il pozzo? Il giorno prima quell'albero di fichi maturi non c'era. E poi si era in primavera. E la primavera non è la stagione dei fichi. Eppure quei frutti erano belli, grandi e maturi. Che importa? Ribaldino ebbe subito un'idea. Costruì con le foglie di fico intrecciate e qualche ramo un grosso paniere, lo riempì di fichi e andò in città a venderli come primizie. La città si trovava al di là del bosco dei ginepri. E mentre Ribaldino lo attraversava, una vecchina lo fermò per chiedergli cosa trasportasse nel paniere. Ed egli rispose, stizzito, che portava corna di capra. La vecchina intrecciò le dita dietro la schiena e gli disse, figlio mio, che quel che tu porti abbia odore di corna di capra, e se ne andò. Il ragazzo alzò le spalle, guardò con disprezzo la vecchina e si allontanò per proseguire il suo cammino. Arrivato in città, Ribaldino si mise in un angolo di strada e cominciò a vendere i suoi fichi. La regina, venuta a sapere che qualcuno vendeva fichi belli, grossi e maturi, fece chiamare Ribaldino a palazzo e gli comprò tutti i fichi del paniere. Figurarsi la gioia di Ribaldino per aver venduto tutto in un colpo solo. Con la felicità addosso, Ribaldino si mise in cammino per tornare alla pianta di fichi e coglierne altri da vendere in città. Purtroppo, Ribaldino non arrivò mai a quell'albero di fichi. Riattraversando il bosco dei ginepri, egli sentì improvvisamente il suo corpo riempirsi di peli ispidi. Una leggera criniera gli spuntò sul dorso della schiena e due grandi corna ricurve crebbero sulla sua fronte. Il viso si allungò e un pizzetto lungo apparve di sotto il mento. Infine, il suo corpo piegò a terra e mani e gambe diventarono quattro zampe con zoccoli biforcuti. Ribaldino era stato trasformato in una capra. Intanto Adalgino, che aveva atteso inutilmente il ritorno del fratello, decise di andare al pozzo per cercarlo. Quando vi arrivò, vide con sorpresa la grande pianta di fichi maturi che stava al posto del pozzo. Chiamò suo fratello, ma non ebbe risposta. Guardò la pianta di fichi e pensò che Ribaldino sicuramente doveva aver colto un bel po' di fichi maturi per portarli a vendere in città. Cosicché anche Adalgino riempì un paniere di fichi, grossi e maturi, e si incamminò verso la città. Attraversando il bosco di ginepri, anche lui incontrò la vecchina, che gli domandò cosa trasportasse nel paniere. «Buona donna», rispose Adalgino, «porto fichi da vendere in città. Sono una primizia. Li volete assaggiare?» disse Adalgino, offrendo un frutto alla vecchina. «Oh, ti ringrazio, figliuolo. Uno lo prendo volentieri. E in cambio della tua generosità voglio farti un regalo». La vecchina si avvicinò a un albero di ginepro, bussò sul tronco e una porticina si aprì. Un topo, non topo, si affacciò tenendo in mano un sonaglio che consegnò alla vecchina. Subito dopo, topo, non topo e porticina scomparvero. La vecchina offrì il sonaglio al generoso Adalgino e gli disse: «Ecco a te questo sonaglio magico. Quando vorrai qualcosa dovrai batterlo tre volte ed esprimere il tuo desiderio e che il destino ti sia favorevole». «Grazie, dolce vecchina», rispose Adalgino prendendo il sonaglio e dopo averlo messo in tasca proseguì il suo viaggio verso la città. Ma il ragazzo non sapeva che la regina, dopo aver aperto il paniere di fichi comprati da Ribaldino, aveva sentito un odore di capra provenire dal paniere. Figurarsi la rabbia della regina! Quello era un affronto grave alla corte, perciò bisognava punire quel ragazzaccio condannandolo a morte, perché servisse d'esempio al popolo. Sì, ma dove trovare Ribaldino? E così Adalgino non fece nemmeno due passi oltre la porta della città che subito i soldati reali lo arrestarono e lo portarono in prigione. Gli sequestrarono il paniere di fichi e prepararono il ragazzo per essere impiccato. Una volta pronto, lo condussero sul patibolo, mentre la regina e tutta la corte stavano seduti sul palco reale per assistere all'esecuzione. Il cancelliere iniziò a leggere il capo d'accusa contro il povero, ignaro Adalgino, che stava in piedi davanti al boia. aveva le mani legate, perciò non poteva levare dalla tasca il sonaglio magico donatogli dalla vecchina per chiedere aiuto e dovette rassegnarsi. Intanto il paniere di fichi stava sul patibolo accanto ad Adalgino, a dimostrazione del vile affronto. Durante l'attesa, il boia, che teneva in mano la corda con il cappio pronto per il condannato, vide improvvisamente spuntare dal paniere di fichi un topo non topo, che gli offriva, non visto dal popolo e dalla regina, un grosso fico maturo. Il boia stizzì e gli disse: «Ehi, topo schifoso, che ci fai nel paniere dei fichi? Vattene!»
«Ma perché tutti mi prendete per un topo? Non ho nulla contro i miei cugini plebei, ci mancherebbe, ma io sono un ghiro, un nobile roditore, e oltretutto parlo come gli umani, il mio nome è non mi importa come ti chiami, e non mi stupisce se parli la mia lingua. Troppe ne ho viste, da maghi e streghe. Rimetti quel fico nel paniere e sparisci!»
«Ne vuoi uno? Sono buoni questi fichi, sai?» disse il ghiro parlante, soriche padente. «Sono grossi, maturi e dolcissimi, una vera primizia che ti si scioglie in bocca!» Il boia, che non ricordava nemmeno da quanto tempo non mangiasse fichi, mollò la corda dell'impiccato e di nascosto prese in mano quel frutto grande. Appena sentì il profumo, subito rizzò il capo, poi sollevò un lembo del cappuccio e mangiò quel fico voracemente e con tanto gusto che emise grugniti e grugniti. «Che delizia!» Rapido il boia si levò tutto il cappuccio, prese il paniere e tenendolo in mano si voltò verso il popolo e gridò: «Ma chi ha detto che questi son fichi che puzzano di capra?» E cominciò a ingozzarsi di fichi, fichi a volontà. Tutto il popolo, che attendeva sulla piazza l'esecuzione, vedendo il boia divorare fico dopo fico, esultò con un rumoroso applauso. Quando la regina sentì il popolo esultare e vedendo il boia che con gli occhi chiusi divorava quei fichi, gli domandò se fossero davvero così buoni e se non avessero odore di capra.
«Ma quando mai? Ma quali corna e corna? Con tutto il rispetto che porgo a sua maestà la regina, sarà perché è da tempo che non mangiavo fichi, ma questi hanno un sapore così squisitamente dolce che non mi ricordo di averlo mai sentito. Assaggiateli, mia regina!»
Il boia porse il paniere alla regina ed ella ne prese uno, ma prima di assaggiarlo volle sentirne l'odore e appena ne sentì il profumo anche lei rizzò il capo e più veloce del battito d'ali d'un colibrì quel fico finì nella bocca della regina. E quanto gemette la regina mentre stringeva gli occhi per la prelibatezza di quel frutto! Rapida la regina infilò le mani nel paniere e divorò tutti i fichi che vi erano rimasti. Il boia stette a bocca aperta, il popolo esultò, Adalgino venne graziato e gli fu donato un compenso assai maggiore di quello che era stato concesso a suo fratello Ribaldino. Anche Adalgino decise di tornare all'albero dei fichi per raccoglierne un altro paniere. Durante il cammino, Adalgino incontrò nel bosco dei ginepri nuovamente la vecchina, che gli disse: «Caro ragazzo, tu sei buono, ed è giusto che ti dica che tuo fratello Ribaldino ha pagato cara la sua insolenza. Egli è stato trasformato
in una capra selvatica. Dolce vecchina, dunque non rivedrò mai più mio fratello. Adalgino caro, per la tua generosità ti concedo di rivederlo per l'ultima volta e salutarlo. E dove potrò incontrarlo? Domandò Adalgino. Segui questo sentiero che ti conduce al villaggio, e quando sarai all'uscita del bosco attendi la pioggia di foglie. Il resto lo capirai da te. Dette quelle parole, la vecchina scomparve tra i ginepri del bosco. Adalgino, sentendosi assai triste per quanto fosse capitato a suo fratello Ribaldino, riprese il suo cammino e si avviò verso il villaggio. Intanto era giunta l'estate, le giornate s'allungavano, il sole già scaldava i campi, e mentre Adalgino s'avvicinava al bordo del bosco, si sentirono lontani i gabbiani garrire nell'aria, che già sapeva di mare. Poco prima dell'uscita dal bosco, ad un tratto ci fu silenzio. Adalgino si fermò guardandosi intorno. Come mai questo silenzio? Si domandò, e subito sentì un leggero fruscio d'ali provenire dall'alto, e una piccola nuvola venne giù dal cielo, planando lentamente al suolo. Perché questa nuvola dal cielo? Si domandò il ragazzo. Improvvisamente si sentì un frustare forte sui rami degli alberi di tutto il bosco. Le foglie si staccarono e cominciarono a cadere come fosse autunno. Andarono tutte ad ammucchiarsi sopra quella piccola nuvola scesa dal cielo, coprendola come se volessero proteggerla, finché gli alberi di ginepro furono spogliati delle foglie, divenendo spettri, come se l'inverno fosse giunto all'improvviso. Però non ci stava freddo, tutt'altro. In un momento, sulla piccola nuvola si formò una collinetta di foglie. «Ciao, Adalgino, fratello mio!» disse una capra selvatica, stando in piedi sulla cima della collinetta. «Ribaldino, amato fratello, la vecchina del bosco mi ha detto quel che ti è successo. Sono stato insolente e arrogante, e me lo sono meritato», rispose Ribaldino. «E ora che sarà di te? Resterai così per sempre?» Ma il povero Ribaldino abbassò il capo e non seppe che dire. Si era pentito, certo, ma come fare per disfare quell'incantesimo? «Povero Ribaldino, forse resterà così per sempre», disse una voce conosciuta mentre spuntava fuori da sotto la piccola collina di foglie un topo, non topo. «Soriche padente, non puoi nulla contro questo incantesimo?» domandò Adalgino. «Non lo so, bisognerebbe prima liberare la luna dal pozzo, e solo quando potrà tornare lassù conosceremo il destino di tuo fratello. Spetterà a lei decidere, ma debbo dirtelo, ho paura che sia troppo tardi. La luna è mancata dal cielo per troppo tempo ed è molto arrabbiata con chi l'ha imprigionata nel pozzo. Il suo rumore cresce ogni notte di più, prosciugando le acque del regno, e dove non c'è acqua, la vita muore. Bisognerebbe dunque ritrovare il pozzo per liberare la luna, ma al suo posto ora vi sta il grande albero di fichi. Potremmo abbatterlo», propose Adalgino. No, non ne abbiamo la forza. Ormai è ben piantato al suolo e io non ho magie che siano così potenti. Solo se si consumassero tutti i suoi frutti si potrebbe sradicarlo. E una volta abbattuto, riapparirebbe il pozzo, forse, e la luna sarebbe libera. Ma anche se tutto ciò accadesse, sappi che non posso prometterti che tuo fratello possa tornare ad essere un ragazzo. La luna non perdona. Mi dispiace. Anche le fantasticherie, a volte, hanno i propri confini. Ora debbo lasciarti. Ho da sbrigare una faccenda importante.
E il ghiro parlante tornò sotto le foglie della piccola collina.
Adalgino non volle accettare che suo fratello dovesse restare per sempre una capra. Dunque, prima di tutto doveva liberare la luna. Perciò si recò nella vigna dove stava il grande albero di fichi. Quando vi giunse, si ricordò del sonaglio magico donatogli dalla vecchina del bosco. Lo levò dalla tasca e lo batté per 3 volte. Poi ordinò: «Sonaglio mio, voglio che giungano tutti i merli del regno a divorare i fichi dell'albero». In meno di un istante, stormi di merli vennero da tutte le parti del cielo, calarono sui rami del fico e cominciarono a beccare i frutti. Ma appena quei fichi venivano divorati, nello stesso istante altri germogli spuntavano rapidi, trasformandosi in fichi sempre più grandi. Che fare allora? L'unica possibilità poteva essere quella di sradicare l'albero, ma sarebbe stata un'impresa impossibile, dato che le sue radici s'erano infiltrate nelle terre di tutto il regno.
Uffa, ho capito. Sarò costretto ad accettare il ricatto dei miei cugini scellerati. Non ho altra scelta, a quanto pare,
disse sbuffando Soriche Padente, mentre stava seduto su un ramo dell'albero, con gli occhi arrabbiati e la fronte corrucciata.
«E chi sarebbero?» domandò Adalgino.
«E chi, se non i ratti? Essi appartengono alla stirpe degli indesiderati. E non sto parlando dei topini di campagna, eh? Ci mancherebbe, quelli son carini e stanno nel mezzo della razza. No, 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 io parlo dei ratti, dei roditori esiliati dal mondo di sopra, che vivono negli scoli degli scarichi nauseabondi, tra i rifiuti, nelle fogne, e si impregnano untuosi di miasmi, portando malattie. Purtroppo sono loro che potranno aiutarci a sradicare quest'albero e salvare il mondo, che a quanto pare s'è capovolto.
Capovolto? Il mondo?
Ma no, è solo un modo di dire quando si è vicini alla... lascia perdere.
E come potranno i ratti sradicare il grande albero? Domandò Adalgino.
Sono un numero infinito di ratti. Nessuno li ha mai contati. Essi scaveranno sotto le terre di tutto il regno per infettare, rosicchiare e divorare le radici del grande albero. Hanno certi denti che fanno paura.
Ma che dici? E perché dovresti umiliarti?
Non dimenticare che ho il sonaglio magico donatomi dalla vecchina del bosco. Basterà batterlo 3 volte e chiedergli quel sonaglio magico. Non può ordinare nulla ai ratti, intervenne il ghiro parlante. Quegli esseri immondi non possono avere a che fare nemmeno con la magia. Non ne sono mai stati degni. Sono una razza infida. Ratti sono nati e ratti resteranno per sempre.
Ma sono sempre animali della tua specie. Se tu sapessi di quali colpe si sono macchiati, non parleresti così.
Sono stati condannati all'esilio dalla Corte Suprema del Consiglio degli Animali a causa di una storia triste passata, di cui forse un giorno si saprà.
Ma non esiste altro modo per far tornare il pozzo dove stava?
No. Il mondo sta morendo insieme alla razza umana, che una volta scomparsa, chi ascolterà più le nostre storie? Dovrò andare io a dire ai ratti che si muovano a fare quello che devono.
Ma tu hai detto che hanno posto una condizione, domandò Adalgino.
I ratti esigono, in cambio, che venga loro fornito metà del formaggio che si produrrà in tutto il regno, finché la loro stirpe vivrà. E purtroppo credo che vivranno a lungo, e forse ci sopravviveranno tutti.
Dette queste parole, Soriche Patente scivolò giù rapido dai rami del grande albero e poi scomparve in mezzo ai filari della vite. Appena scese la notte, giunsero da sottoterra forti rumori di radici, rosicchiate insieme a paurosi e assordanti squittii di ratti che si estendevano per tutto il regno. Bastò un attimo e caddero i fichi. Le foglie del fico ingiallirono e si staccarono dai rami. Ancora un po' e l'albero tutto fu divorato. Al suo posto subito risorsero le mura del pozzo, dentro cui il rumore della luna era diventato un frastuono sordo. Bisognava liberarla e lasciarla andare. Purtroppo, però, le foglie della vite, i branchi, i tralci e i rami che erano stati messi insieme e impastati con il fango da ribaldino per sigillare il pozzo, si erano trasformati con il tempo in un'unica barriera solida. Adalgino si avvicinò al pozzo per spingere via quella barriera. «No! Fermo! Non toccarla! Se solo la sfiorassi, diventeresti anche tu acqua del pozzo!» gridò il ghiro parlante. Adalgino rimase fermo e con gli occhi domandò a Soriche Patente che fare, ed egli rispose che solo il vento maestro poteva spazzare via quella barriera, e perché il vento maestro arrivasse ci volevano le nuvole. Adalgino rammentò subito di quella nuvola piovuta dal cielo che giaceva sepolta sotto la piccola collina di foglie. Vi si recò subito e quando arrivò rivide la capra, suo fratello Ribaldino, al quale chiese di mangiare tutte le foglie della piccola collina.
«Cosa? Ma come posso mangiare una collina di foglie? Diventerei enorme! Ti prego, fratello mio, fai come ti dico!» supplicò ancora Adalgino. «Devi fidarti di me! Non c'è tempo per spiegare!»
Ribaldino, seppure di mala voglia, iniziò a mangiare le foglie della piccola collina e più ruminava e ingurgitava foglie, più ingrossava, finché la nuvola fu libera. Rapido il vento maestro soffiò, tanto forte che quando arrivò al pozzo bastò un'ultima e poderosa raffica per scoperchiarlo. Una volta libera di scappare, la luna vum venne fuori, ma non si diresse subito verso il cielo. Si mostrò invece furiosa e con lo sguardo torvo cercò qualcosa o qualcuno, come fosse in agguato per scovare una preda. La capra cercava lei, Ribaldino, e la luna non impiegò molto tempo a scovarlo. Immediatamente sulla faccia della luna spuntò un ghigno beffardo e rapida come una belva affamata s'avventò sulla capra.
«Scappa! Ribaldino, scappa! Fuggi, fratello mio! Corri verso il mare!» gridò Adalgino. La capra fuggì, spaventata, e corse verso il mare. La luna la inseguì ed era molto più veloce della capra, ma quando stava per acciuffarla, due grosse mani uscirono dall'acqua, afferrarono la capra e la trascinarono giù, nel fondo. Ribaldino si sentì avvolgere da un vortice e spaventato si domandò di chi fossero quelle mani, chi lo tirava sotto le acque del mare e com'è che egli non affogasse. Quando il vortice si calmò, Ribaldino riconobbe suo padre, Alfonsino, che era venuto a salvarlo. La luna, nel frattempo, non poté immergersi, perché non poteva entrare nel regno marino, perciò dovette restare lì, sospesa sul punto dove la capra era scomparsa sotto le acque. Quel che la luna però non vide, grazie all'aiuto di Alfonsino, fu che Ribaldino si stava trasformando in pesce e una volta trasformato egli sarebbe guizzato verso il fondo del mare. Ma la luna gridò al mare che la capra apparteneva a lei, alla luna, per il torto che le era stato fatto da Ribaldino, imprigionandola in quel pozzo. E secondo la legge del consiglio, nessuno aveva il potere di interferire, nemmeno il re del mare. E proprio il re del mare dovette dare ordine ad Alfonsino di lasciare che suo figlio tornasse in superficie, seppure la trasformazione fosse compiuta solo per metà. Così il respiro mancò a Ribaldino ed egli dovette risalire. Quando venne fuori dall'acqua, era diventato una capra marina, metà capra e metà pesce. La luna sorrise soddisfatta con quel solito ghigno beffardo che ancora oggi le si può vedere disegnato in faccia. Afferrò la capra marina e la portò lassù, nel cielo, per deporla tra le altre stelle. Nacque così la costellazione del Capricorno. Certo, Ribaldino non poté tornare ad essere ragazzo, ma in cambio ebbe una lunga vita che ancora splende nel cielo e chissà per quanto tempo ancora guiderà nella notte il navigare degli uomini di mare.
Avete ascoltato Parole di storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net